Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Si ritorna, siamo nella fase finale di Mercury Comics.
Di sabato, sì. Ricordati che è ancora un giorno, tieni un po' di voce per domani.
È vero. Allora, dopo la coppia Bremò-Bertolucci, abbiamo con noi Elena Triolo. Ciao. Allora, Il Re delle Fate. Il volume che esce per BD è l'ultimo volume, l'ultima tua fatica, insieme ad Andrea Meucci, con cui hai già lavorato nel Lago dei Cigni.
Sì, esatto.
Mi trovate bene, immagino, a lavorare?
Sì, siamo principalmente molto amici.
Benissimo. Com'è nata quindi questa storia? Una storia molto particolare, un urban fantasy lo potremmo quasi definire.
Sì, sembra la definizione corretta. Allora, io e Andrea, come dicevi giustamente te prima, abbiamo lavorato al Lago dei Cigni per Kleiner Flug, sì. E in quel caso l'avevo, diciamo, accalappiato io, perché io avevo quest'idea, avendo fatto danza classica per un sacco di anni, di trasportare la danza classica in fumetto. Certo. Mi sembrava appunto un tema interessante da sviluppare. Ora lui non è qui, però insomma lui è un appassionato di montagna, quindi con la danza classica era un po', non so se a suo agio, invece si è dimostrato tantissimo a suo agio, perché ha fatto un sacco di ricerche sul folklore russo e quindi ha tirato fuori una storia interessante. Questo giro invece io sono stata contattata da BD, perché insomma gli interessava il mio stile, insomma, fare un lavoro con me, e quindi ho chiesto a Andrea se poteva scrivere una storia, e a questo punto l'abbiamo lasciato libero di fare proprio quello lì che voleva lui, senza temi, senza niente. Ha tirato fuori appunto una storia che parla di montagna, però appunto la storia si svolge sulla montagna pistoiese,
sì.
E quindi insomma questo e comunque c'è del folklore.
Ah sì, decisamente, sì. Non avrei detto che quel tipo di folklore fosse tipico degli Appennini, perché uno se lo immagina più tipico dell'Inghilterra, dell'Irlanda, eccetera.
Infatti.
Però lì ci stava.
Rimasta molto colpita anch'io, infatti, quando ha presentato il soggetto. Però è andata bene. Questa volta io mi sono adattata a quello che aveva al suo tema, e questo è il risultato.
Sì, perché parlavamo di un urban fantasy? Perché la storia del fumetto si ambienta negli Appennini. E tutto trae spunto da un omicidio, nel senso che
detto così, dov'è la parte urban fantasy?
Arriva. Praticamente il protagonista sta giocando con un elicottero telecomandato e affetta un pezzo del re delle fate.
Non è una scena molto splatter,
no, per
dire
niente.
La verità.
No, è una scena splatter, però questo ha delle conseguenze. Chi uccide un re diventa un re.
Secondo le leggi dei fatati,
per infatti. Poi si scoprirà che questo tema del fatto che quando tieni un dono poi muori continua, perché comunque anche qui abbiamo questa cosa, perché tu non lo sai, ma abbiamo intervistato diversi autori quest'anno che hanno prodotto dei fumetti in cui ottieni un dono e poi muore.
Ci deve essere qualcosa nell'aria.
Sì. Lo sostengo anch'io, perché è incredibile. Perché gente che non si conosce assolutamente, che in contemporanea porta scrive e disegna un concetto simile, ci deve sapere qualcosa nell'aria.
Ma approfondiamo il concetto che quando uno uccide il re delle fate diventa il re delle fate. Potrei diventare il re delle fate anch'io.
Sì, ma poi muori. Almeno che. E non vi svegliamo nient'altro, perché sennò vi spoileriamo tutto il fumetto. Allora, un'altra cosa che ritorna ultimamente, di cui siamo molto felici, è che molte case, tanto per dirne due molto famose, la Marvel e la DC, hanno cominciato ad ammiccare un po' lo sguardo al pubblico femminile. Ora, questo fumetto qui non è dichiaratamente sul femminile, nel senso che i protagonisti sono tre, sono due donne e un uomo, ma se all'inizio il fumetto ha un taglio anche un po' maschilista, considerando cosa succede a chi ottiene il potere delle fate, dopo vira completamente, perché subentrano le due protagoniste e loro portano una... il protagonista maschile a scegliere un diverso comportamento. Come è venuta tutta questa costruzione?
Allora, diciamo che già nel Lago dei Cigni c'è proprio una tematica femminista ben rilevante. E Andrea ha deciso di portarla avanti anche qui. Io comunque cioè i miei lavori sono spesso dedicati a un pubblico femminile, sì. Infatti le mie raccolte di vignette comunque mi rendo conto di avere un seguito per lo più femminile. Questo è il fumetto più unisex. Quindi il fatto che mi dite che sia femminile, no, ancora non ci siamo, vorrei riuscire.
Ma non è un difetto, no. Noi siamo molto a favore del fumetto, no,
per
noi...
Certo, però l'uscita dell'anno scorso era una diciamo guida al make up, sì. Quindi diciamo che questo qui in confronto
è un po' più,
non so, tipo, certo. Sono macchine.
Sì, quello che infatti a noi è piaciuto è proprio questo, che è un corretto trade union tra i due universi.
Sì, esatto.
Perché permette, noi abbiamo una delle prime autrici che abbiamo intervistato, che abbiamo voluto fortemente qui quest'anno, era proprio Max Rabin, che è l'autrice di Giant Days, che è un prodotto dichiaratamente femminile, ma che letto da un maschio permette di svelare quelle cose che normalmente in testa ai maschi non ci stanno, quindi a capire come funziona l'universo femminile semplicemente leggendo un prodotto bello, divertente, molto spigliato come quello di Max Rabin, appunto Giant Days. Qui abbiamo la stessa cosa, abbiamo, anche se in chiave differente, perché lì è un prodotto più comico e più spinto sul per quelli della nostra età, tre cuori in affitto, quelle tematiche lì. Qui invece no, abbiamo un prodotto che si aggancia alla storia mitica degli elfi, delle fate, e unisce le esperienze di vita di questi tre personaggi. Quindi è vero che il prodotto per te è più unisex, ma dal nostro punto di vista è il prodotto più facile che un maschietto legga per riuscire a capire l'altra parte della mela.
Sì, poi per la prima volta ho dovuto affrontare il fatto che il protagonista fosse un ragazzo, quindi anche dal punto di vista del disegno io amo molto disegnare le donne, però è stato interessante calarmi proprio perché io cerco di immedesimarmi il più possibile nel personaggio, certo, che disegno, quindi è stato molto interessante poter disegnare un ragazzo
anche quando faceva il Tombard Fam in giro.
Sì, tra l'altro sono state anche censurate un paio di tavole.
Sì?
Sì, c'erano scene molto più spinte.
Ah, ecco. Esatto. Ah, ti hanno censurato.
Sì, siamo stati censurati.
Tu pensa, parbleu, può far banco. E quindi, dopo il Re delle Fate?
Allora, dopo il Re delle Fate sono al lavoro su altri due volumi, cioè in realtà sarebbero tre, perché uno è la guida di un museo di Firenze, però insomma comunque è prodotto dal museo stesso. Sì. Poi sono al lavoro con Hop Edizioni, una è una raccolta di vignette, tema ansia. E, esatto,
c'è
la personificazione dell'ansia. E un altro è La vita illustrata di Coco Chanel. Quindi siamo di nuovo sul femminile, perché ho Pedizioni, però insomma, no,
Pedizioni, siamo conosciamo Pedizioni.
Direi uno spettro piuttosto ampio di offerte, molto diversi uno dall'altro.
Bene, noi ti ringraziamo per questa presentazione.
Grazie a voi.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.